Allora, innanzitutto farei due parole sull'EFSA, su cos'è l'EFSA, perché è una sigla abbastanza ignota ai più. È un ente, praticamente l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, è stata fondata nel 2003, anche sotto pressione del governo italiano di allora. Si occupa principalmente di attuare la validazione scientifica dei paper, delle carte, degli scritti che gli vengono forniti multinazionali biotech. Si occupa di varie altre cose, cioè dagli additivi ai conservanti, alla BSE, eccetera. Quello che ci interessa, torno a sottolineare, è il suo ruolo fondamentale appunto in questo processo di validazione scientifica che è funzionale alle esigenze della convivenza tra multinazionali e autorità politiche europee, nel senso che per poter far entrare gli OGM in Europa c'è un sistema appunto di varie spinte di poteri e l'EFSA ha un ruolo centrale in questo bilanciamento, nel senso che ovviamente avalla senza nessun problema le documentazioni fornite dalle multinazionali biotech e in più ha avuto una spinta molto forte negli anni passati per come dire, chiedere ai governi di ritirare i divieti di coltivazione, così si è visto anche nell'iter proprio di approvazione di uno dei due OGM che sono in fase di approvazione, che sono il Mono 810 della Monsanto, che è un mais BT, di un riso della Bayer, l'R772. La Monsanto presenta una documentazione allegata all'introduzione del Mono 810 in questo caso, l'EFSA guarda che sia scritta bene, fondamentalmente, che sia scritta in un modo scientifico accettabile e passa il suo parere positivo di approvazione alla Comunità Europea, che non vede l'ora, tra l'altro, perché forti pressioni dei paesi nord europei, soprattutto Inghilterra in primis, a far passare l'introduzione degli OGM. Ecco. È davvero l'anello di congiunzione tra come dire, il dominio tecno-industriale, tecno-scientifico e comunità europea, i governi, eccetera. E infatti ci abbiamo pensato in questo momento di concentrare l'attenzione sull'EFSA, sia perché da un lato in Italia, sia perché è un ente assolutamente sconosciuto, che ha un potere decisionale enorme e vista la distanza che c'è tra come dire, la possibilità di interagire con queste fasi decisionali, con il potere applicato appunto, manifestato, che si manifesta attraverso queste nocività tecnologiche e tutto l'iter procedurale con cui vengono introdotte, abbiamo la fortuna, tra virgolette, di avere in Italia un organismo come l'EFSA, ci sembra importante attuare una forza di pressione, di contrasto,
Certo.
di conflitto.
A questo proposito, dici qualcosa di più sulla giornata di sabato, su come è stata
Ma
pensata, su come si svolgerà?
una cosa che è sicuramente interessante dire è che ci sono state una serie di iniziative di introduzione al corteo, ci sono stati alcuni volantinaggi prima e c'è stato venerdì scorso un allucchettamento, nel senso che alcune compagne si sono recati senza nessuna autorizzazione davanti all'EFSA, hanno eluso la sicurezza, si sono arrampicati, allucchettati all'edificio con uno striscione, un altro è stato calato da una gru di un quartiere lì vicino, e questo, come dire, per sottolineare un po' il fatto che non è che andiamo lì a parlare con degli amici,
Certo.
o che cerchiamo un confronto sul piano scientifico. La giornata di sabato ha come intenzione principale quella di creare un momento di unione tra le varie realtà che si occupano di contrasto agli OGM, alle biotecnologie più in generale. Infatti parlare di OGM è abbastanza riduttivo, quindi il corteo è un momento di incontro tra realtà più prettamente anarchiche, ecologiste, anti-autoritarie, e come dire, un corteo aperto, nel senso che noi abbiamo fatto girare il più possibile anche a realtà dell'agricoltura non convenzionale, come dire, l'abbiamo fatto girare un po' a tutte le realtà dell'ecologismo non istituzionale, sperando di avere un momento appunto di incontro porti in piazza un po' di pressione nei confronti dell'EFSA. Ci sarà poi un incontro subito dopo il corteo, appunto per confrontarsi su quali sono i punti di vista, le strategie di azione. via dicendo.
Ho capito, quindi insomma un momento di incontro per cercare di andare anche a ricucire delle relazioni che magari nel tempo si sono allentate e cercare di far partire una campagna, per usare un termine antipatico, un po' più allargata e più incisiva.
Sì, diciamo che le posizioni sappiamo già che sono molto diverse, però certo, visto la grandezza del nemico da affrontare, è importante anche un po' capire quali sono le forze in campo, le
chiaro, anche perché come si chiacchierava prima fuori onda, alla fine degli anni 90 c'era stato un momento simile dove l'incalzare poi del mercato e dell'industria farmaceutica e così via aveva portato un po' primo piano la questione degli OGM e il tentativo di introduzione in Italia di questi. Poi c'è stato un ciclo di lotte piuttosto forte, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, con manifestazioni, sabotaggi e così certo, via, e in diverse regioni sono stati bloccati i progetti di sperimentazione in campo aperto, e poi però l'industria farmaceutica ha un po' continuato, ma in maniera non troppo esposta, un po' sotto traccia, ha promosso convegni con tecnici, poi bollettini, iniziative pubbliche per andare ad erodere quel sapere diffuso rispetto ai rischi effettivi degli OGM. Era un sapere un po' alla base poi di una diffusa ostilità al tema, no? Quindi magari si sono presi del tempo, hanno lavorato lentamente, quindi non so, magari ti chiedo se tu hai l'impressione che quel loro lavoro un po' da talpa abbia funzionato e se e come cercare di ritrovare invece quella forza che si era espressa appunto in quel periodo di lotte.
Guarda, adesso la situazione non è così malvagia, nel senso che se andiamo a vedere quello che sta succedendo in Europa, già solo negli ultimi due mesi, per esempio, ci sono stati una serie di attacchi, di sabotaggi contro le piantagioni sia di trial sia di campo aperto in vari paesi europei, dall'Islanda alla Svizzera, ecco, alla Francia, quindi rimane tuttora un forte contrasto. In Francia addirittura hanno dovuto introdurre il reato di falciatura, che è un aggravante al danneggiamento, che può portare, se non sbaglio, fino a 2 anni di carcerazione, proprio perché c'era una forte, come dire, volontà dal basso di bloccare l'avanzata delle biotecnologie in campo agroalimentare. In Italia, dove non è in questo momento non c'è la coltivazione in campo aperto di biotecnologie, ci sono alcuni consorzi che portano avanti sperimentazioni, ci sono le università di biotecnologie e di agraria che hanno ovviamente dei test adesso molto molto difficili da identificare, e in Italia il lavoro più grosso, come dicevi tu, lo stanno facendo per uno spostamento per andare a intaccare quell'opinione diffusa della malvagità, appunto della nocività di queste tecnologie. Quindi ci sono varie fondazioni, varie riviste, vari dottori, varie luminari, appunto, che si prodigano a decantare la bontà delle biotecnologie come come opera salvifica per l'umanità,
la fame nel mondo,
riparare i danni degli inquinamenti nati dalla civiltà tecno-industriale, certo, in campo medico, ecco. Non c'è un settore che venga escluso, anche perché è importante dire che le biotecnologie non sono una manifestazione, non sono un fenomeno isolato. Le biotecnologie vanno a modificare interamente l'assetto sia dei rapporti di produzione in campo agricolo, perché l'agricoltore non è più un imprenditore, ma diventa un dipendente della multinazionale a cui si affida per sementi, prodotti chimici e quant'altro. E così come le nanotecnologie, perché infatti parlare di biotecnologie a sé stante oramai è riduttivo, perché si parla di tecnologie convergenti che vanno da biotecnologie, nanotecnologie, informatica, neuroscienze, e ovviamente tutto questo alimentato dal nucleare che ritorna prepotentemente, sono il nuovo futuro, la nuova trasformazione del sistema industriale capitalista, che per andare avanti, per mantenersi in vita, per non trasformarsi, ha bisogno appunto di cambiare alcune strategie per continuare il proprio dominio sul pianeta. Infatti Noi in questo momento abbiamo scelto questa occasione perché ci sarà a breve l'approvazione da parte dell'EFSA di queste due varietà, e cogliendo questa occasione abbiamo deciso di portare avanti il discorso sulle biotecnologie, ma è una cioè non è un discorso prettamente esclusivamente ecologista il nostro, nel senso che a noi che facciano male interessa relativamente, a noi interessa fermare questa pratica di dominio fondamentalmente, quantomeno intaccarla il più possibile e far crescere una coscienza sull'importanza di un contrasto alle tecnologie all'interno di una pratica rivoluzionaria più ampia.